Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Protovescovo di Ravenna, primo evangelizzatore di questa terra, è vissuto ai tempi dell'impero bizantino d'Occidente, tra la fine del secondo e l'inizio del terzo secolo. Apollinare, così è anche ricordato da Pier Crisologo. Ci uniamo alle nostre chiese, ai nostri vescovi.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 12, versetti 38-42. Allora alcuni scribi e farisei gli dissero: «Maestro, da te vogliamo vedere un segno». Ed egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone». Parola del Signore.
In Marco, questa richiesta di un segno non è collegata con la discussione sulla Beelzebul, cioè con l'accusa o l'interpretazione secondo cui Gesù caccerebbe i demoni in nome di Beelzebul, perché in Marco la discussione su Beelzebul è al capitolo terzo, mentre questa richiesta è al capitolo ottavo. Poi naturalmente ci sono le differenze anche su questo punto, ma osservo solo per introdurre il contesto. Luca invece collega, Luca al capitolo 11, collega questa richiesta del segno è nel contesto della discussione sulla cacciata, sul potere di cacciare i demoni, quindi sulla discussione su Beelzebul, anche se Luca inverte Matteo, ecco, noi siamo a Matteo naturalmente, sembra indicare che questa richiesta ha a che vedere con tutto il contesto, dal momento che il versetto successivo, il brano successivo, cioè il versetto 43, torna Gesù a parlare senza una nuova introduzione dello spirito impuro una volta che è stato cacciato, che cosa fa. Quindi l'impressione è che per Matteo anche questa richiesta, naturalmente è una cosa diversa rispetto alla discussione precedente, avvenga in collegamento col problema del posto dall'accusa di cacciare il demonio in nome di Beelzebul. Ecco, a voi la parola.
Io sono andata ancora più indietro rispetto appunto a quest'ultimo episodio, alla domanda fatta al versetto 23, dopo la guarigione del muto e dell'indemoniato. Quindi siamo già appunto nel rapporto Gesù con le potenze del male, e mi sembrava che fosse poi questo che volevano, proprio una richiesta di un segno, di una legittimazione di questa, già all'inizio qui nel versetto 22-23 appunto siamo, Gesù è di fronte appunto alla realtà della guarigione di questo indemoniato. Era il primo collegamento, che poi appunto tutti gli altri passaggi ha già accennato Giovanni. Quindi mi sembrava che comunque fosse un rimprovero a questa generazione che chiama malvagia e adultera. Mi ha colpito molto questo secondo aggettivo, adultero, che è un aggettivo che si riallaccia subito all'alleanza l'alleanza di Dio con Israele, che non ha rispettato, diventando appunto una generazione adultera. I profeti avevano già indicato questa situazione. Osea soprattutto dice: ama la tua donna, ama comunque la tua donna che è diventata adultera. Quindi l'abbiamo già questa. E poi questa generazione certamente non è riferita a tutto il popolo, mi sembra così chiaro, no? Ma a questa generazione che sta davanti a Gesù, quella lì, quelle persone lì, quelli farisei, questi, ecco, quindi mi sembrava di volere, insomma, di capire meglio questo, i contemporanei di Gesù, ecco, in un certo senso, ma quelli che hanno provocato la richiesta, quindi la rovina, diciamo, il rimprovero pende soprattutto su di loro. Poi mi ha colpito molto questo di più. Forse il segno di Giona qui in Matteo forse è esplicito il riferimento alla morte e alla risurrezione. Come Giona e Gesù sono stati salvati dalla morte, ecco, qui si introduce, mi sembra che Gesù introduca proprio questo suo grande mistero. E allora questo di più mi è piaciuto molto, perché appunto la storia della salvezza è già in atto, perché è già in atto anche da Giovanni Battista. Giovanni Battista è più di un profeta, poi Gesù va più avanti e qui avete più di Giona, quindi mi sembrava molto bello. Addirittura l'ho visto così, agganciandomi al discorso della montagna, è ancora più di Mosè. Sembrava che proprio, perché? Perché è un passo che rende sempre più cosciente Gesù di essere un di più, quando dice: non sono venuto a sciogliere la legge, ma a dare un compimento. Ecco, è giunto il momento. Giunto il momento del di più e del compimento.
Ma così come è costruito il susseguirsi di questo discorso, di questi episodi, fa molta impressione, perché da un lato Gesù i segni li ha appena fatti. In questo capitolo si parla di molti che avevano seguito Gesù, che Gesù li guarì tutti, dice al versetto 15, e poi al versetto 22 è questo cieco e muto che viene guarito, e il segno viene interpretato come una potenza negativa, e quindi stupisce molto con questa nuova domanda: maestro, vogliamo vedere da te un segno, perché i segni Gesù li sta dando, però non vengono letti come segni di verità e di manifestazione da parte del Signore. Mi è venuto in mente appunto quello che dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti, ecco, dice: i giudei cercano segni, i greci cercano la sapienza. Qui infatti viene nominata anche la sapienza di Salomone, a cui la regina di Saba ha creduto, cioè, ma noi predichiamo Cristo crocifisso scandalo per i giudei e stoltezza per i gentili. E mi sembra che sia proprio qui il problema, perché lo aveva detto poco prima, lo scandalo di un Messia che si presenta così, che non alza la voce, che non spezza la canna fessa, che non spegne il lucignolo fumigante, e quindi è un Messia molto, molto diverso da quello che era atteso, e i segni che lui fa sono segni che non sono quelli che loro si aspettano, e quindi è proprio lo scandalo della croce, quello che Gesù aveva detto agli inviati del Battista: beato chi non si scandalizza di me.
Come Chiara adesso ha accennato al capitolo 11, versetto 3, la domanda del Battista: sei tu quello che deve venire o ne dobbiamo attendere un altro? Ho sentito molto vicina anche questa richiesta dei farisei e degli scribi a Gesù: vogliamo vedere un segno, perché di miracoli ne aveva già fatti tanti, come è stato detto, e evidentemente questi li avevano visti, ma non bastavano, è qualche cosa d'altro che vogliono vedere, che chiedono a Gesù. E il brano è ripreso anche al capitolo 16, molto più brevemente, e là sono i sadducei con i farisei che chiedono un segno dal cielo. Probabilmente, non so, si vedrà quando si leggerà quel testo, forse là il problema è l'autorità, può darsi, mentre invece qui mi sembra che sia un altro il problema, non tanto l'autorità, ma un segno che mostri che è qualche cosa che manca ancora, come mancava anche nella domanda del Battista, che manca nell'opera che Gesù compie, qualcosa relativo al giudizio. Ho pensato anche che i farisei li ritroviamo anche al battesimo, c'erano dei collegamenti forse fra i farisei e il Battista, benché fossero diversi, e su questo forse c'erano delle aspettative comuni, quindi anche là vanno per la conversione, perché il giudizio è imminente. Io ho pensato che anche qui il segno che chiedono è un segno in questo senso, miracoli ne ha già fatti tanti, ma un segno che mostri che egli è veramente il figlio di Davide, insomma il giudice. L'invito di Gesù e a cogliere il segno, cioè le parole di Gesù si riferiscono alla sua morte e resurrezione, e questo è il secondo punto che mi colpiva, e anche la sua morte e resurrezione che sono l'inizio del giudizio, si possono intendere anche così, perché a Dio viene resa giustizia da Dio col farlo risorgere, e quindi anche un giudizio, la resurrezione di Gesù. Però nelle parole di Gesù anche la morte e resurrezione di Gesù sono un segno, perché anche con la resurrezione di Gesù ancora si rinvia al giudizio finale, la fine del male. E le ultime parole finali le ho intese come perciò un invito ad accogliere i segni, i miracoli, le opere, le parole che Gesù compie, e in questa prospettiva non è tanto una generazione malvagia, perché non crede, appunto tutta la generazione di Gesù non si può identificare con questa generazione malvagia, adultera, perché non crede. L'invito a cogliere l'opera che Gesù compie, appunto, come l'opera del Messia.
Mi sembrava anche di poter unire questo brano sempre al capitolo 11, ma ai versetti 20 e seguenti, quando anche lì Gesù aveva compiuto, diceva, un gran numero di miracoli e rimproverava le città perché non si erano convertite, e anche lì faceva il confronto in qualche modo con delle città pagane, no? se a Tiro e Sidone fossero stati compiuti, eccetera, si sarebbero convertite. E qui mi sembrava che appunto questo richiamo ai Niniviti, no, possa avvicinare questi due testi. Però mi sembrava che poi al versetto 42 ci fosse un passetto in avanti, nel senso che quando parla della regina del sud, qui non parla più di conversione. Qui mi ha un po' stupito, perché dice che lei si è mossa solo per ascoltare la sapienza di Salomone. E allora questo un pochino così, perché mi sembra che qui Gesù voglia sottolineare soprattutto una cosa, che qui c'è uno più grande di Giona, no, per cui dovrebbero convertirsi, e più grande di Salomone. Per cui mi sembrava che appunto adesso un pochino l'asse cominciasse un pochino a spostarsi, non più tanto sulla conversione di cui ha molto parlato e sulle opere, ma cominciamo a questa cosa dell'ascolto, di volere ascoltare lui, perché poi mi sembra che dopo continuerà così, forse io aspetto il capitolo 13 che è un po' più... Però questo versetto mi sembrava così un po' una spia, ecco, a dire c'è più di uno, c'è più dell'altro, bisogna ascoltarlo.
Ma per me è un testo difficile, ma farei queste due osservazioni. La prima è questa espressione che Gesù usa anche qui, una generazione malvagia e adultera. La difficoltà che pone questa espressione mi indurrebbe a pensare perché se la prende con la generazione, chi sono la generazione? Tutti quelli che sono lì? Non so, questo è un problema, no? Tutti quelli che hanno creduto in lui fanno parte della generazione adultera che chiede un segno, o sono soltanto quei alcuni scribi o farisei? E allora perché dice questa generazione con un'espressione generale che è ripetuta in diversi contesti, dal Deuteronomio, ripetuta insomma in diversi contesti nella scrittura? Io ho l'impressione che la generazione malvagia e adultera sia la normalità. La norma è la normalità. Cioè che se fosse qui Gesù direbbe la stessa cosa, come i profeti. Mentre a noi non sembra assolutamente di essere una generazione perversa e adultera. Insomma, pongo questo problema perché mi sembra che è un giudizio non scontato, è un modo, se vogliamo dire profetico, di... Gesù usa anche in altri contesti questo. Quando uno gli chiede il miracolo, dice, se non vi fate voi non credete, eccetera. Anche lì usa un'espressione simile. Insomma, non voglio aggiungere perché non mi è chiaro, ma l'impressione che sia un modo di appellare quello che invece, come adultero, perverso, quello che invece agli occhi, ecco, nostri è del tutto la normalità. Difatti non erano tutti cattivi, non erano tutti erano tutti perversi quelli che erano lì, tutti cattivi, tutti adulteri. Non sembra dal racconto del Vangelo. E perché Gesù dice così? Questo è un problema. Seconda osservazione che mi viene da fare è nel confronto fra i tre episodi, diciamo, nei vari evangelisti. In Marco c'è il rifiuto del segno. Questa generazione non sarà data nessun segno, Gesù se ne va. In Luca anche lì c'è il rifiuto, però c'è un'eccezione, eccetto il segno di Giona, che non si capisce però in Luca esattamente cosa sia, perché Luca dice come Giona fu un segno per i Nineviti, così lo sarà il figlio dell'uomo, lo sarà al futuro, tra l'altro. Non si capisce bene se si riferisce alla fine, al giudizio, in che senso Giona, secondo il Vangelo di Luca, fu segno per i Nineviti, perché predicava il giudizio. Non è così chiaro. Matteo invece chiarisce e sviluppa, insomma, dalla sua interpretazione del segno che qui troviamo, come il segno di Giona, cioè tre giorni e tre notti, cioè l'allusione alla morte di Gesù, che tra l'altro, perché la formula è quella del libro di Giona, ma secondo il racconto dei Vangeli Gesù non rimane tre notti nel sepolcro, eh? Potete arrampicarvi sugli specchi, ho visto dei commenti di rabbinici, diciamo, di un rabbino cristiano, e loro trovano sempre la soluzione, quindi funziona lo stesso, però a me non mi convince molto. Vabbè, e la formula è quella di Giona, il figlio dell'uomo, è un segno anche dell'autenticità, qui è riportata la frase così com'è, tre giorni e tre notti. Gesù non rimane tre notti nel sepolcro, sfido chiunque a dimostrarlo sulla base dei Vangeli, no, al massimo due, ma tre di sicuro no. Ecco, vabbè, non importa, questo è un particolare per dire che c'è anche in Giovanni la richiesta di un segno, ricordate? In Marco qui è un segno dal cielo. Insomma, io ricavo l'impressione che Gesù non ha dato quel segno che veniva richiesto. C'è da diverse parti l'idea che ci doveva un segno speciale, un segno dal cielo, un segno convincente, che non sono i miracoli. Evidentemente, perché se fossero i miracoli, e anche in Giovanni aveva appena fatto la moltiplicazione dei pani, ma Gesù non risponde dicendo, beh, ve l'ho appena fatto il segno, non dice questo. Evidentemente si richiede un'altra cosa, a volte è specificato come segno dal cielo. E qui quindi noto, se più o meno può essere così, che questo segno non l'ha dato, non c'è. E c'è invece un richiamo al fatto che il problema non sta nella mancanza del segno. Il problema sta dentro, come aveva già detto prima, sta nel fatto che siete cattivi, sta nella incapacità di credere. Guardatevi dentro, e questo segno non viene dato, ma, quindi non è che non si crede perché manca il segno. Gesù mi sembra che dica il problema vero è dentro di voi. Ho in questa impressione anche qui, cioè che non cambia l'argomento che vedevamo già. Ecco, precedentemente, il versetto 33 seguenti, mi sembra che sia una risposta molto vicina, e difatti l'insistenza, qui c'è qualcuno più grande e voi non riuscite a cogliere quello che avete in mezzo a voi, pretendete dei segni, ma il problema per capire quello che chi avete in mezzo a voi non sta nella mancanza di segni particolari, ma sta dentro di voi.